e Dio, un incontro che prima o poi avverrà.
Pace, fratelli, pace a voi tutti. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Quello che ho appena citato è un versetto biblico di grande attualità anche oggi. La grazia di Dio è il dono più prezioso che l'uomo abbia mai ricevuto. Lo so, è un'affermazione che molti considerano ridicola, fuori tempo, ma è proprio ridendo e beffandosi di Dio, deridendo le cose di Dio, che gli uomini continuano a sprofondare nel baratro del vizio, della violenza, dell'egoismo, del peccato. Sì, la ribellione verso Dio, il rigetto di Dio, o nel migliore dei casi l'indifferenza verso di Lui, in una parola il peccato. Sì, permettetemi di continuare ad essere ridicolo usando proprio questo termine, il peccato. Ebbene, Gesù è venuto sulla terra per liberare l'uomo dal peccato e dalle sue conseguenze. Gesù è stato mandato da Dio, è stato donato da Dio al genere umano proprio per concretizzare, per far diventare realtà la grazia di Dio a beneficio anche del peggiore dei peccatori. Mi è capitato di leggere da qualche parte una frase molto significativa che voglio riferirvi testualmente. Shakespeare prende un pezzo di carta senza valore, ci scrive sopra qualcosa e lo fa diventare un'opera letteraria intramontabile. Questo si chiama genio. Ferrari prende un paio di quintali di comune metallo, li dipinge di rosso e li fa diventare un sogno impensabile. Questo si chiama abilità. Michelangelo prende un blocco di marmo sporco, ci lavora sopra con lo scalpello e lo fa diventare un capolavoro ineguagliabile. Questo si chiama arte. Dio prende una vita squallida, sporca, piena di fallimenti e di peccato, la lava nel sangue del suo figliuolo unigenito, ci mette dentro il suo spirito e lo fa diventare una gemma di valore inestimabile. Questo si chiama grazia. Sì, amici, non è genio, né abilità umana, né arte, è grazia. È grazia divina, è il generoso dono di Dio offerto gratuitamente a chiunque sia disposto ad accettarlo con semplicità. E la vita cambia, davvero. Oh, quanto è vero! Vogliate provarci, amici. Dio vi benedica.
Briciole di pane per nutrire lo spirito.
È comune paragonare la vita umana a un viaggio, ma raramente si parla della meta di questo viaggio. Eppure, come si può immaginare di viaggiare per anni senza sapere dove si sta andando? Il credente conosce la sua destinazione. Gesù ha promesso ai suoi discepoli prima di lasciarli: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi». Molti altri testi della Bibbia ci parlano del paradiso e della città celeste, punto d'arrivo della corsa cristiana. Ma queste parole di Gesù ci dicono già tutto ciò che ci è utile conoscere. Il cielo, per il credente, è la casa del Padre, il ritrovo della famiglia di Dio. Fra poco il Signore Gesù ritornerà, verrà a prendere quelli che ha salvato e li farà entrare laddove egli stesso abita. Un predicatore scozzese aveva l'abitudine ogni mattina appena sveglio di uscire sulla soglia della porta di casa ed alzare gli occhi verso il cielo esclamando: «Signore Gesù, forse proprio oggi tornerai». Sì, forse proprio oggi, e non dimentichiamo che per il Signore avere i suoi riscattati con sé è un'esigenza del suo amore per loro.
Vieni qui, raccontami che cosa ti spaventa, i tuoi sé, i tuoi vorrei. Tu dagli a me stavolta e non sarà panico e smarrimento, e non sarà più solitudine. Affidati a me, questo è quello che Gesù ti chiede. Sarà semplice, basta un piccolo passo di fede. Affidati a me, lascia la tua mente e dammi il cuore, e solo così tu potrai tornare a respirare. Libertà, oh libertà.
Io lo so, è il carattere, ma ti conosco. Tu devi fare il passo, credici su, non sei più solo tu. Affidati a me, questo è quello che Gesù ti chiede. Sarà semplice, basta un piccolo un passo di fede. Affidati a me, la tua mente e dammi il cuore, e solo così tu potrai tornare a respirare. Libertà, oh libertà.
Ho il piacere di presentarvi oggi una testimonianza un po' particolare, quella di Linda Papale. Si tratta di una giovane servente di Dio che oggi non ci parlerà della sua conversione o delle sue esperienze particolari nella vita spirituale, ma ci farà conoscere da vicino una bella iniziativa di un gruppo di giovani cristiani che escono insieme per le vie della città per evangelizzare, e portano con sé non solo un pacco di evangelini, di volantini vari, ma anche degli indumenti. D'inverno qualche bevanda calda, un po' di cibo, insomma un aiuto pratico, concreto, per qualcuno che forse non entrerebbe mai in una chiesa. Ascoltiamo insieme questa breve intervista. Linda, Parlaci di Missione Agape. È un lavoro che mi ha affascinato soltanto a sentirti raccontare qualche esperienza. Come si svolge, da dove parte, quali sono le finalità?
Allora, Missione Agape è un progetto che nasce per raggiungere tutte quelle persone che spontaneamente non riuscirebbero ad entrare in un locale di culto, quindi va a raggiungere le fasce più deboli della società, quindi gli emarginati, senza tetto, le persone veramente povere, e ha lo scopo di portare una parola di conforto, un aiuto pratico, quindi cibo, abbigliamento, una bevanda calda. E tramite questo gesto spesso riusciamo a lanciare un piccolo messaggio di amore a queste persone che sono veramente assetate.
Diciamo che oltre alla parola c'è la mano.
Soprattutto, prima c'è la mano.
Forse la mano parla più della bocca.
Sì, poi spessissime volte sono queste persone che chiedono quanto costa. Noi diciamo che è gratis, e da lì parte sempre un discorso, chi dobbiamo ringraziare, spesso volte loro dicono, e noi diciamo dovete ringraziare sicuramente Dio che ha provveduto e che ha messo nel nostro cuore questo desiderio di raggiungervi, e da lì spesso parte poi un discorso evangelistico.
La società sta vivendo un periodo particolarmente difficile, ormai sono anni. Questa difficoltà è entrata fortemente, profondamente anche nelle famiglie, nelle case degli italiani, perché tu hai parlato anche di extracomunitari, di emarginati, ma mi pare che capiti spesso anche qualcuno italianissimo.
Sì, effettivamente i classici senza tetto, i clochard come vogliamo chiamarli, ormai sono sempre meno. In realtà tantissime sono le persone che o anziani o uomini che hanno alle spalle un divorzio e quindi non riescono più ad arrivare a fine mese. Noi andiamo in posti dove si raggruppano spesso delle persone, per esempio l'incontro che abbiamo fatto con un ragazzo che timidamente si è avvicinato al gruppo e ha semplicemente guardato tutta la distribuzione. Noi abbiamo avuto occasione di cantare un cantico e vedevamo dalla sua espressione che conosceva questo cantico, e quindi lo abbiamo avvicinato. Era un ragazzo che proveniva dalla Romania, di nome Benjamin, e il suo nome ci ha affascinato. Abbiamo chiesto come mai portasse questo nome, e lui ci ha raccontato che suo nonno era un evangelico e che tantissimi anni fa aveva frequentato una chiesa evangelica in Romania, poi si era praticamente perso non solo nel tempo ma proprio anche geograficamente, perché è arrivato in Italia e non aveva veramente niente, ma niente. L'abbiamo incontrato così com'era, con quelle cose che aveva addosso, coi vestiti, non aveva niente da mangiare, e in quell'occasione, quando gli abbiamo parlato del Signore, ha pianto, si è ricordato proprio quando era piccolo, i cantici che cantava da bambino, che gli hanno insegnato quando era piccolo, e da quel momento in poi tutte le volte che noi siamo ritornati in quel posto lui ci ha aspettato, perché in realtà a volte non prendeva cibo ma era interessato ad ascoltare. Sì, ci è capitato di pregare per lui più di una volta, perché o aveva un dolore, non riusciva a curarsi perché non aveva i soldi per i farmaci, o aveva un bisogno particolare.
Il bisogno fisico, economico, certe volte allontana da Dio. Andare incontro a questo bisogno non sempre riavvicina a Dio. Spesso si accusa Dio delle nostre disavventure. Poi quando c'è una risposta di Dio, che giunge ovviamente in modo umano, arriva Missione Agape e ti porta un aiuto. Questo aiuto dovrebbe indicare che Dio si è ricordato di te. Avviene mai?
No, non avviene sempre. Ci sono persone che, pur avendo un bisogno enorme, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista di dipendenze molto gravi, evidenti, quindi alcol, droga, magari critica perché non, quel giorno non voleva la pasta al sugo, ma preferiva la carne, oppure perché non è arrivato caldo a puntino il pasto, o perché aveva chiesto una maglia con la cerniera e invece è arrivata con i bottoni. Quindi sì, questo succede, però non è la maggioranza. Devo dire che molti, moltissimi riconoscono veramente la grazia di Dio.
Voi date anche un volantino, una porzione del Vangelo.
Sì, noi abbiamo dei volantini scritti in tante lingue, abbiamo il Vangelo, poi con chi riusciamo a parlare perché magari in quel momento è lucido, non ha bevuto, non è drogato,
Tremendo.
allora riusciamo a parlare ma anche a pregare. Ma spesse volte sono loro che lo chiedono, sono loro stessi che
Anche
lo
di
chiedono,
pregare.
sì, anche di pregare.
Quindi voi vi appartate in un
Sì,
angolino e pregate insieme a questa persona.
queste poi sono le persone che sicuramente all'appuntamento successivo si fanno già trovare sul posto, che addirittura ci aiutano.
Andiamo a conclusione, sarebbe bello continuare anche lungamente. Le prove, le difficoltà allontanano o avvicinano a Dio?
E noi abbiamo avuto una testimonianza molto forte, un esempio molto forte, con un uomo che forse è la prima o la seconda volta che noi siamo usciti,
Incontrare.
ci siamo incontrati. Quest'uomo ci ha visti ed è stato parecchio tempo a guardarci, poi ci ha contattato perché non voleva cibo, non voleva vestiti, voleva solo sapere cosa stessimo facendo. Ci ha raccontato tutta la sua storia di dipendenza dall'alcol, dopodiché non l'abbiamo più visto, perché è partito per un'altra città. E dopo forse un anno siamo stati contattati da una psicologa di un carcere dove si trovava quest'uomo che si è ricordato di noi. E siamo riusciti a seguirlo fino a dentro il carcere, quindi abbiamo fatto un altro tipo di lavoro, no? Di assistenza. E gli abbiamo parlato del Signore, sembrava che veramente avesse avuto un'esperienza quest'uomo. Fino a quando poi è uscito dal carcere, abbiamo perso per un po' di tempo le tracce, l'abbiamo rincontrato dopo un altro anno, ma stava ancora peggio della prima o della seconda volta che l'abbiamo incontrato, perché effettivamente il non decidersi ha portato ad avere sempre un problema più grave, quindi un abisso ha chiamato veramente un altro
Questo è
abisso.
stato sulla soglia dell'arca della
Sì.
salvezza, ma non è mai entrato.
Sì.
E io qualche volta, riferendomi a Noè, all'arca, la storia biblica non è una favola, ho detto: comincia a piovere, sei nell'arca o sei vicino all'arca? Perché vicino all'arca non sei ancora in salvo. E se questo nostro intervento, questa chiacchierata, può avere un risultato, spero che sia proprio questo. Se sei vicino all'arca, fai l'ultimo passo. E l'arca non è la nostra associazione o la nostra chiesa, l'arca è Gesù Cristo, Salvatore.
È vero.
Grazie Linda.
Prego.
Beviamo alla fonte, la parola di Dio.
Cari amici in ascolto, anche oggi vogliamo affrontare un argomento importante, l'incapacità umana di rialzarsi da soli. E lo facciamo prendendo uno spunto da un incontro di una donna con Gesù. E leggiamo a tal proposito nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, dal versetto 10. Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga. Ecco una donna che da 18 anni era posseduta da uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Notiamo alcune cose riguardo a questa donna. Aveva un serissimo problema fisico da lungo tempo, 18 anni. Era una condizione visibile agli occhi di tutti, ma anche agli occhi di Gesù. infatti è scritto vedutala. Tempo fa incontravo spesso un uomo anziano, molto simile a questa donna per quanto riguarda l'infermità. Camminava aiutandosi con un bastone. Era piegato su se stesso, quasi a formare un angolo retto. Per salutarmi, poverino, poteva solo alzare la testa. Una grave malattia alle ossa lo aveva ridotto in tale stato. Ogni giorno lo vedevo incamminarsi fuori dall'abitato con il suo passo incerto e scomparire. Qualcuno del palazzo mi aveva riferito che non poteva fare a meno di recarsi al bar a bere. È uno stato fisico e morale visibile a tutti. Quante persone oggi vivono uno stato simile? Magari non sono malate fisicamente, ma intimamente, moralmente, spiritualmente sì. Hanno un problema che si portano dietro magari da molto tempo, che nascondono dentro di loro, situazioni con cui si confrontano da anni, sono piegati in loro stessi, fingono di star bene, di vivere una vita cosiddetta normale. Quasi quotidianamente ascoltiamo di fatti di cronaca in cui gli autori di omicidi, suicidi, stragi, familiari sono persone che apparentemente vivono un'esistenza, tra virgolette, normale. Sentiamo di parenti, amici, vicini di casa che dichiarano di non comprendere il motivo di quel gesto, di quei gesti, perché le persone sembravano brave, buone, avere una vita tranquilla, educati, lavoratori, affezionati alla famiglia. Quanto è triste invece la realtà. Agli occhi di tutti sembravano persone sane, ma dentro di loro stavano vivendo un'altra vita, moralmente curvi e assolutamente incapaci di rialzarsi. Forse anche tu vivi una vita curva e pensi di rialzarti da solo. Forse ti sommergi di lavoro. Quante persone che conosco lo fanno. Si danno anima e corpo al lavoro, fanno di tutto per arrivare alla fine del giorno spossati, per non pensare. E se il lavoro non fosse sufficiente, e allora perché non riempire il vuoto interiore con i divertimenti, le attività sportive o con la frequentazione spasmodica di ambienti per la cura del corpo? Oppure stai cercando di rialzarti dalla tua prostrazione avendo tante relazioni sentimentali che puntualmente deludono le tue aspettative? Forse stai cercando una cura nei farmaci, nell'alcol. Si comincia con un bicchierino dopo cena, un bicchierino con gli amici, piano piano la cosa ci prende la mano e le conseguenze sono una vita con la mente annebbiata. Peggio ancora, pensi di rialzarti con la droga, con sostanze che migliorano l'umore, che ti fanno sentire onnipotente, in grado di affrontare ogni fatica e di raggiungere ogni traguardo. Oppure la cura alla tua malattia è trascorrere tante ore davanti al computer. Navigare, naufragare, come diceva un poeta. Niente di tutto questo è in grado di rialzarti. Torniamo all'episodio del Vangelo di Luca. Questa donna, nonostante i suoi sforzi, non era riuscita in alcun modo a rizzarsi da sola. Portava un peso che nessuno poteva alleviare. Quel giorno, nella sinagoga, cioè in chiesa, dove la poveretta si recava per pregare e chiedere a Dio guarigione, affrancamento dal suo stato, c'era Gesù. Vedutala la chiamò a sé. Gesù ha detto: chi viene a me, io non lo caccerò. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. Naturalmente dobbiamo metterci del nostro. Quella donna era nella giusta attitudine per ricevere la liberazione. Stava chiedendo a Dio una risposta e Dio risponde a una preghiera fatta con tutto il cuore. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi. Così troviamo scritto nella Bibbia. Come abbiamo detto, Gesù era nel posto giusto al momento giusto. Gesù era in quella chiesa. Quanto è importante frequentare una chiesa dove c'è Gesù, dove è presente Gesù. E Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Lui è sempre al posto giusto, al momento giusto. Anche oggi, Gesù è qui e vuole incontrarti. I tuoi problemi invisibili a tutti non lo sono per lui. Quella donna aveva bisogno di un tocco speciale. Tu hai bisogno di essere toccato, toccata dalla grazia di Gesù. Non avvilupparti come si fa con una coperta nei tuoi problemi pensando che tanto non c'è niente da fare. Vi è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore? Per lui no, e neanche per te, se credi con tutto il cuore. Liberati di questa coperta, di questa zavorra che ti tiene piegato su te stesso. Non continuare a conviverci. Non sei stufo di una vita fatta solo di apparenza? Sii disponibile verso il Signore. Oggi Gesù ti ha visto e si è fermato presso di te. Egli vuole rialzarti. Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Gesù pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. E tu, cosa aspetti?
Un schiavo del peccato soffocavo sotto i pesi, le paure, le tristezze e le ansietà. Io la storia conoscevo del Vangelo e di Gesù, ma non sapevo che potesse liberare. Io lo chiesi in un momento nel mio cuore e gli entrò per donarmi tanto, tanto, tanto amore. Libero, finalmente ora sono libero, grazie al mio Signore che morì per me, per donarmi vita in eterno in cielo con Lui. Libero dai peccati ora sono libero, grazie all'infinito amore di Gesù, e per sempre amico caro Lui sarà per me. Servono grandi sforzi né fatiche sovrumane, il Signore salva con semplicità. Se tu ancora dal peccato cerchi la liberazione, vieni al caro Salvatore con piena fe. Se lo chiedi in un momento nel tuo cuore entrerà, ed allora insieme a me potrai cantare. Oh, finalmente ora sono libero, grazie al mio Signore che...
Oh, quanto vorrei che il nostro appello fosse accettato da qualcuno che magari sta proprio tribolando in questo momento sotto il peso di qualche schiavitù morale, forse spirituale. Abbiamo iniziato il nostro programma oggi parlando della liberazione che Gesù offre gratuitamente a quanti siano semplicemente desiderosi e disposti a riceverla. Adesso stiamo per concludere e vogliamo ribadire questa realtà assolutamente vera, attuale. Non la religione, nemmeno la migliore religione, può dare liberazione e libertà all'uomo, ma Gesù può. Gesù può scolpire il tuo blocco di marmo sporco e trarne un meraviglioso capolavoro stupefacente. Tu stesso sarai stupito, sorpreso di quanto bene si trovava in te sotto quella coltre di durezza e di sporcizia dopo che Gesù l'avrà rimossa. Lascialo lavorare su di te, amico. Fermati, permettigli di riportare alla luce la creatura meravigliosa che si trova in te, che Lui ha creato. Per realizzare questa trasformazione non devi andare da nessuna parte, devi solo pregare, rivolgerti a Lui, non recitare delle preghiere, ma pregare, cioè parlare col Signore dovunque ti trovi. Lui può davvero raddrizzare la tua vita, come fece con quella donna di cui abbiamo parlato poco fa. Se sei piegato ad angolo retto, tu puoi guardare solo in basso, verso terra. In quel modo tu vedi solo terra, cose terrene, umane, contingenti, cose effimere. È duro, difficile, innaturale guardare in alto in quella condizione. Ma così non va bene. L'uomo, Anthropos, è colui che guarda in alto. Gesù ci dà non solo il desiderio, ma anche la capacità, la forza di guardare in alto quando mette la sua mano su di noi e ci raddrizza. E l'orizzonte si allarga. Oh, la visione, l'ispirazione e le aspirazioni di chi guarda in alto sono nobili, elevate, sublimi. Vogliamo pregare, preghiamo insieme un momento. Oh Signore, nel nome di Gesù veniamo a te. Posa il tuo occhio e la tua mano su quanti tra i nostri ascoltatori hanno ricevuto il messaggio e forse hanno anche accettato il nostro appello. È tuo questo appello, Signore, viene da te. Aiutali tu, Signore. Incoraggiali a fare questo piccolo, grande passo verso di te, permettendoti di operare questa benedetta trasformazione che restituisca loro libertà, vera libertà, fisica e anche spirituale, morale. Sì, Signore, prendi tu il controllo e la direzione delle nostre vicende umane. Entra nelle case, lega i coniugi, Signore, rinsalda il vincolo coniugale, avvicina i figli ai genitori, unisci le famiglie, oh Signore Dio, infondi fiducia e sicurezza nel cuore di chi vive nella paura e nella disperazione. Noi ci rivolgiamo a te con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. E sulle note della nostra sigla vi salutiamo. Pace del Signore, Dio vi benedica.